File 67, pagina 387. Invece questa lettera fu doppiamente conservata dal padre di Wirz e dall'organizzazione di resistenza a Cracovia. Wirz infatti l'aveva dettata al suo scrivano, Karl Lill, che ne trasmise una copia a questa organizzazione. Anche in altre occasioni Wirz prese su di sé la responsabilità di intervenire per offrire aiuto quando se ne presentava la possibilità. Nella sua lettera di giustificazione egli citava un'iniziativa di questo genere. Spesso si tenevano udienze della corte marziale ad opera della Gestapo. Quasi il 100% dei condannati veniva fucilato. Alcuni prigionieri mi segnalarono queste udienze e io cercai allora di parteciparvi come medico che fornisse consulenza psichiatrica. Ai procedimenti venivano sottoposti esclusivamente cittadini polacchi accusati di sabotaggio. Con il mio giudizio medico potei spesso impedire che venisse pronunciata la condanna capitale, sovente grazie anche al fatto che facevo rilevare che il condannato era in condizioni fisiche tali da renderlo idoneo al lavoro. In questo modo i condannati venivano mandati come prigionieri nel lager e potevano così sfuggire alla morte. Quest'opera di salvataggio può essere verificata. Jan Pilecki, lo scrivano polacco del blocco 11, dove i prigionieri della Gestapo dovevano attendere questa corte marziale, ha osservato che in occasione dei procedimenti cui prendeva parte anche il dottor Wirz veniva condannato alla fucilazione un numero inferiore di internati. Dato che era lui che doveva far l'appello per richiamare gli internati, egli ebbe modo di constatare la positiva influenza esercitata da Wirz. Quando una volta la sua fidanzata fu messa sotto processo dalla Gestapo, Pilecki mi pregò di rivolgermi a Wirz, chiedendogli di partecipare al prossimo dibattimento della corte marziale. Wirz andò, Pilecki istruì la sua fidanzata su come doveva comportarsi. Secondo quanto aveva osservato, avevano ancora una possibilità di salvarsi quei prigionieri che rispondevano concisamente a voce alta, in buon tedesco e guardando negli occhi gli uomini dell'SS. In effetti lei non fu fucilata e sopravvisse al lager. Dopo la liberazione i due si sposarono. In certi casi Wirz assunse su di sé la corresponsabilità in alcuni giudizi del tribunale al fine di riuscire ad evitare almeno alcune condanne a morte. Esistono anche dei giudizi negativi su Wirz. La maggior parte di quelli che mi sono giunti alle orecchie provengono o da prigionieri che non hanno conosciuto personalmente lui, bensì solo la sua uniforme e la sua funzione, o da uomini dell'SS che davanti ai giudici, come al solito, hanno tentato di discolparsi a spese di persone già morte. Mi sono spesso posto la domanda: come un simile uomo avesse potuto indossare la divisa dell'SS? Una volta Wirz mi disse: «Io non sono un nazionalsocialista perché sono un medico e come tale un individualista». Dalle sue carte personali potei rilevare che era nato a Würzburg nel 1909 e che era entrato nell'SS il 1 maggio 1933. Non solo in seguito, ma anche dalle sue lettere private, appresi che in casa sua non era stato allevato nello spirito del nazionalsocialismo. Nella sua lettera di giustificazione Wirz scrisse: «Nell'estate del 1930 iniziai i miei studi di medicina e completai il primo ciclo d'esami a Würzburg nel 1932-1933. Per il proseguimento degli studi veniva richiesto un attestato di affidabilità politica, nel quale io invece venni definito non affidabile, poiché simpatizzavo per il Partito Socialdemocratico, SPD, per sfuggire alla minaccia di essere allontanato dall'università e di dover interrompere i miei studi nel giugno del 1933, richiesi l'iscrizione al Partito Nazionalsocialista, ma si poteva chiedere l'iscrizione al partito solo se contemporaneamente si presentava domanda di ammissione alle SA. Nelle SA prestai servizio per sole 4 settimane, nel periodo di giugno-luglio, ma non fui ammesso. Il servizio presso le SA aveva avuto luogo nel paese di Gerlhausen, nei pressi di Würzburg, dove risiedevano i miei genitori, ma per poter continuare i miei studi presentai nell'ottobre del 1934 domanda di ammissione nel reparto sanitario Sanitätssturm dell'SS a Würzburg. Come volontario nell'SS e aspirante ufficiale prestai il mio servizio nel reparto sanitario fino al gennaio del 1935 e poi mi feci concedere un permesso per preparare il mio esame di Stato e compiere il mio tirocinio professionale. Rimasi di conseguenza sempre allievo ufficiale dell'SS. Poiché i dati contenuti in questa descrizione non corrispondevano a quelli che ricordavo per averli letti nei suoi documenti personali, questa lettera di giustificazione destò i miei sospetti. Per questo interpellai successivamente il fratello di Wirz, il quale mi rispose che era stato il fascino della bella uniforme che lo aveva spinto a entrare nelle SS. A quell'epoca, se uno voleva studiare e avanzare professionalmente, doveva essere inserito in una organizzazione di partito. Le SA erano però troppo sgradevoli e plebee. Egli fu chiamato come direttore medico ad Auschwitz in seguito alla buona fama di cui godeva come medico. Nella lotta contro l'epidemia di febbre petechiale, che dava molte preoccupazioni al medico dirigente di tutti i campi di concentramento per il fatto che si era estesa alla truppa e alla popolazione civile, tutti gli altri medici in precedenza avevano fallito, o si erano loro stessi ammalati, o non erano riusciti a concludere nulla. Wirz scrisse che Lolling, quando lo aveva nominato direttore medico di Auschwitz, gli aveva dichiarato che l'unico suo compito era quello di combattere l'epidemia di tifo e di febbre petechiale che aveva colpito la truppa. Delle altre cose non si sarebbe dovuto preoccupare, come riferisse il sergente Johann Schindler. Si erano registrati fra la truppa circa 50 casi di epidemia petechiale. Quando a Dachau Wirz si trovò per la prima volta a doversi confrontare con il sistema dei campi di concentramento nazionalsocialisti, si rivolse a un sacerdote di Monaco, suo conoscente, per chiedere consiglio. Padre Wolfram Denser gli disse che era suo dovere continuare a lavorare nel campo di concentramento e prodigarsi per far del bene nella misura in cui ciò gli era possibile come medico. Questo fatto, dopo la fine della guerra, fu confermato dal sacerdote. Di fronte allo sterminio quotidiano che si compiva ad Auschwitz, Wirz cercò di nuovo consiglio, questa volta presso suo padre, e un'altra volta gli venne risposto che avrebbe dovuto rimanere e cercare di fare tutto il bene che gli fosse possibile. Anni dopo il vecchio genitore ripetutamente mi chiese con insistenza una risposta alla domanda che lo tormentava, e cioè se quella volta avesse consigliato suo figlio nel modo giusto. Nella mia relazione, che avevo stilato quando ancora non mi era nota la testimonianza di padre Denser, Nella risposta del padre di Wirtz descrivo un momento critico. Sulla base delle mie informazioni riguardo alle fucilazioni al Muro Nero, Wirtz aveva presentato un'interrogazione al capo della sezione politica. Il motivo formale di questo intervento fu dato dal fatto che i giustiziati erano stati segnalati a Berlino non come fucilati, ma come deceduti a causa di malattie ovviamente fittizie. A quell'epoca Wirtz era impegnato a ottenere una diminuzione dei decessi, cosa per la quale poteva fare riferimento a un ordine della centrale. Nella mia relazione vediamo scritto: ieri Wirtz era molto nervoso e di poche parole. Oggi mi detta una lettera a Lolling, il suo capo, al quale chiede d'essere trasferito da Auschwitz. Come motivo indica il fatto che l'Untersturmführer Grabner, il capo della sezione politica, davanti al comandante del Lager, ha definito il suo comportamento indegno di un ufficiale della SS, sicuramente in relazione agli avvisi di decesso del blocco 11. Mentre batto a macchina questa lettera, devo riflettere. Wirtz ha dettato intenzionalmente questa lettera a me e non al Unterscharführer Richter, che è incaricato di solito di redigere le note interne delle SS. Wirtz vuole che noi internati lo sappiamo? Crede davvero ancora a una vittoria di Hitler? E poi, il suo trasferimento sarebbe un duro colpo per la nostra organizzazione. Chissà chi sarebbe venuto dopo di lui. Sicuramente nessuno che possa essere influenzato così bene come lui. Fra Dachau e Auschwitz conosco ormai bene un paio di dozzine di medici dell'SS. Nessuno di loro è come Wirtz. Con nessuno ho potuto ottenere così tanto come con lui. Gli porto la lettera nel suo ufficio. È solo nella stanza e io aspetto un attimo. Mi guarda con aria interrogativa. La lettera al D. Terzo, signor dottore. Si china a leggere la lettera, tiene in mano la penna stilografica, poi la firma con la sua scrittura larga di traverso, alza ancora lo sguardo verso me, meravigliato che io sia ancora lì. Adesso non ho più niente da dettarle, grazie. Posso parlare con lei molto apertamente, signor dottore? Appoggia la schiena alla poltrona. Io gli sto davanti. Volevo pregarla di non spedire questa lettera. Questo non mi è possibile. Con questa preghiera io penso soprattutto ai nostri internati. Ci guardiamo a lungo. Vorrei sapere se era questo che si aspettava, ciò che desiderava, ma non riesco a capirlo. Va bene, Langbein, lei può sempre parlare apertamente con me. Non c'è bisogno che me lo chieda apposta. Non ho mai saputo se Wirtz abbia spedito la lettera o no. Comunque rimase. Wirtz faceva certamente riferimento a questo colloquio nella sua lettera di giustificazione, più volte citata quando scriveva. Fui continuamente pregato dai prigionieri del Lager, insistentemente e cordialmente, di non abbandonare il mio lavoro, di non lasciare il mio posto, perché altrimenti non ci sarebbe stato più nessuno che proteggesse la loro vita, tanto che non avrei potuto sottrarmi a questo compito di preoccuparmi della vita di diverse decine di migliaia di persone per l'egoismo e per riguardo alla mia salute, senza cadere in pesantissimi conflitti di coscienza. Quando quella volta parlai così a Wirtz, non pensavo al suo sovraccarico morale, ma esclusivamente a noi. Wirtz ricevette da ogni parte il medesimo consiglio, sicuramente con la sua forza di volontà e la sua intelligenza avrebbe potuto trovare un modo per andar via da Auschwitz con un pretesto qualsiasi. Egli però rimase e poté far molto di positivo. Le mortali iniezioni di veleno nell'ospedale furono sospese. I più pericolosi assassini del suo reparto, Entress e Claire, furono allontanati dalle posizioni chiave di Auschwitz, le epidemie furono tamponate, fu migliorato il controllo dell'alimentazione, prigionieri dotati di senso di responsabilità, furono insediati in posizioni influenti negli ospedali, compiti medici furono assegnati ai medici degli internati, furono adottate misure contro il maltrattamento degli internati, qualora se ne fossero constatati segni al momento del ricovero in uno degli ospedali. Infine Wirz riuscì a influenzare il secondo comandante, Liebenskell, le cui riforme consentirono di superare o mitigare molte situazioni negative. Tutto questo ha dato un senso alla sua permanenza ad Auschwitz. Ma per tutto il tempo egli, come medico di massimo grado ad Auschwitz, eseguì quei compiti che toccavano i medici dell'SS nell'ambito del programma di sterminio. Sicuramente neppure lui riuscì a sottrarsi all'influsso dell'atmosfera omicida che avvolgeva Auschwitz. Io sentivo che avrebbe potuto perdersi d'animo. Per infondergli coraggio pregai Zipzek, in occasione del Natale del 1943, di dipingere per lui un cartoncino augurale. In scrittura ornamentale c'era scritto che 93.000 prigionieri gli dovevano la vita per il suo operato e inoltre era riportata una citazione da Grill Parzer. Ah, la vita di un uomo è così poco, ma il destino di un uomo è così tanto. La staffetta Emil, che poteva accedere all'abitazione di Wirz, mise questo biglietto sul suo tavolo. Questa cifra mi era stata suggerita dalle seguenti considerazioni. Se nell'anno 1943 la mortalità fosse rimasta così alta come nell'estate del 1942, prima che Wirz arrivasse ad Auschwitz, ci sarebbero stati da registrare 93.000 morti in più. Questo conto, certo puramente teorico, ebbe un suo effetto tangibile. Aveva dato a suo padre quel biglietto quando alla fine della guerra era ad Amburgo, in attesa di essere interrogato dagli inglesi il 25 maggio 1945, scrisse a sua moglie: «Se solo ci potesse aiutare mio padre, al quale gli ho dato ancora altri due documenti importanti. Quella volta, nel Natale del 1943, abbiamo ricevuto un biglietto». Presto andai ancora un po' più oltre. L'occasione fu data dallo stato di agitazione in cui erano cadute le SS a causa di una trasmissione di Radio Londra che noi avevamo richiesto di diffondere. In essa erano stati citati nomi e dati personali di appartenenti alle SS che ricoprivano funzioni chiave nell'apparato di sterminio e si erano minacciati di morte. Come avevo potuto rilevare da documenti personali, in quei giorni la signora Wirz festeggiava il suo compleanno. Nella mia relazione si legge: «Abbiamo procurato dei fiori tramite gli internati che lavorano nella floricoltura e sulla base di una foto di lei e dei bambini abbiamo fatto dipingere per lei un quadro da un artista che già ci ha ammalato all'ospedale. Feichel si ricorda del suo nome, Mieczysław Koszelniak. Poi le abbiamo fatto avere a casa i fiori e il quadro tramite la nostra staffetta, il cecoslovacco Emil». Il mattino seguente Wirz suona subito il campanello. «Per favore, scriva». E poi detta la diagnosi per una sorvegliante che aveva visitato nell'ambulatorio. Le ultime frasi le ha dettate molto in fretta e sto ancora scrivendo quando lui termina. Adesso ho finito e faccio per alzarmi. A questo punto lui si piega sulla scrivania. «Dica Lambine, è al corrente del quadro dei fiori?» «Sì». «Ma perché l'ha fatto?» «Lo sa che mi mette in imbarazzo. Il quadro ha il suo significato, signor dottore. mi guarda con aria interrogativa, con il viso arrossato. Lei sa, signor dottore, che anche contro lei e la sua famiglia è stata pronunciata una condanna a morte. Faccio una pausa. Lui tace. Capisco che lui sa di cosa sto parlando. Non dimostra alcuna sorpresa. Il quadro sta a significare che la condanna a morte è stata revocata? Sì, ma voglio dire, lei come lo sa? Ho il diritto di comunicarglielo. Non lo dico a mio nome. Adesso siamo in silenzio. Sulle pareti i diagrammi con le loro righe rosse e nere a zigzag indicano le presenze nel lager, la caduta del tasso di mortalità. Sento il suo respiro. Questo va bene. Che cosa c'entrano i bambini e mia moglie? Di nuovo silenzio. La devo ringraziare, Langbein. Non deve ringraziare me, signor dottore. Quando esco arrivo alla porta e come sempre mi metto sull'attenti. Adesso è ormai solo una formalità. Il nostro piano era questo. Wirtz doveva sapere che aveva a che fare con una organizzazione, non con me solo. Non può fare nulla contro di noi, perché è venuto a saperlo nello stesso momento in cui gli abbiamo comunicato che vogliamo salvare lui e la sua famiglia. Egli ama la sua famiglia e vuole la sua vita. Adesso sei nelle nostre mani, direttore medico. Pagina 393.